Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da padre Francesco Pio che vi dà il benvenuti a voi tutti, ben ritrovati su queste nostre frequenze e in apertura di questo appuntamento con la nostra consueta catechesi sulla morale e in particolare sui 10 comandamenti. Continuiamo ad analizzare quindi il sesto comandamento e all'interno del sesto comandamento ci stiamo occupando della tematica dell'amore coniugale, dell'amore degli sposi. E continuiamo quindi questa analisi e quindi ci occuperemo in particolare della fecondità del matrimonio, vista proprio in relazione a quella che è l'amore degli sposi, la legge dell'amore. Si dice, ed è così, cioè sappiamo che per sua natura l'amore è fecondo. In effetti l'amore dell'uomo e della donna porta di per sé a manifestarsi, ad esprimersi nel figlio, quindi i figli sono il frutto di questo amore fra lo sposo e la sposa, quindi la fonte della vita umana è la sessualità, di conseguenza sembra normale che l'uso dell'amore coniugale nel matrimonio debba avere norme di condotta che rispettino la funzione tanto importante qual è quella di generare la vita di altri uomini. Cioè, tutto questo, ripeto, è proprio nella natura del matrimonio, proprio nella natura dell'amore coniugale, dell'amore degli sposi. E questo appunto fino a molti anni fa era una cosa, come dire, scontata, chiara, no? Cioè, era una cosa chiara, molto più chiara che l'attività sessuale non poteva essere certamente svincolata dalla procreazione, oltre che essere un linguaggio d'amore degli sposi, il linguaggio proprio degli sposi, linguaggio d'amore. Ed è questo in relazione all'insegnamento divino, l'insegnamento della Sacra Scrittura. Nel presentare la prima coppia, si narra nel libro della Genesi, Dio la benedisse perché fosse feconda e quindi generasse la vita. E proprio a partire da questo primo passo biblico, il Catechismo della Chiesa Cattolica si riferisce alla fecondità del matrimonio come ad una esigenza dell'amore. Citiamo il Catechismo nel numero 1604, lo cito testualmente. Dio che ha creato l'uomo per l'amore, lo ha anche chiamato l'amore, vocazione fondamentale e innata di ogni essere umano. Infatti l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio che è amore. Avendolo Dio creato uomo e donna, il loro reciproco amore diventa un'immagine dell'amore assoluto e indefettibile con cui Dio ama l'uomo. È cosa buona, molto buona agli occhi del Creatore. E questo amore che Dio benedice è destinato a essere fecondo e a realizzarsi nell'opera comune della custodia della creazione. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. La morale sostiene che il matrimonio racchiude in sé fini, beni e valori diversi, no? Tra gli altri, quindi il mutuo affetto, la procreazione, la convivenza, la soddisfazione dell'istinto sessuale, eccetera, no? Sono tutti fini e beni del matrimonio. Cioè, quindi la dottrina concorda su questo punto con quello che è il pensiero normale degli sposi. È chiaro, a meno che questi, è chiaro, non si lasciano guidare da criteri estranei al matrimonio, cioè quando si rispetta la natura del matrimonio le cose stanno così. Quindi è chiaro che tra questi fini, diciamo, se parliamo dei fini essenziali, i fini essenziali li possiamo ridurre, quindi il fine della procreazione è quello del reciproco, del mutuo reciproco, del mutuo, del reciproco amore tra i coniugi. Quindi come questi sono, possiamo dire, due, ecco, questa, possiamo dire, sono i due fini essenziali, questa vita di amore, di comunione di amore tra i coniugi e la procreazione. E nessuno sarebbe negare che tra i molteplici beni che l'unione stabile nel matrimonio apporta all'uomo e alla donna, emerge la possibilità di avere figli, tanto che se questa è negata sistematicamente, si elimina un elemento costitutivo dello stesso. Quindi l'infecondità quindi è una grave carenza nel matrimonio, perché appunto la procreazione, ecco, è uno dei fini essenziali, no? Per esigenze naturali l'amore coniugale richiede la procreazione. E il Catechismo nel numero 2366 si esprime così a questo proposito, no? La fecondità è un dono, un fine del matrimonio. Infatti l'amore coniugale tende per sua natura ad essere fecondo. Il figlio non viene ad aggiungersi dall'esterno al reciproco amore degli sposi, sboccia il cuore stesso del loro mutuo dono, di cui è frutto e concepimento. Quindi il figlio non è qualcosa, dice il Catechismo, che viene ad aggiungersi dall'esterno, qualcosa che potremmo definire di ornamentale, di accessorio, no? Ma no, assolutamente. Quindi è un perfezionamento, è il frutto, ecco, dell'amore dei due coniugi. Quindi alla normale vocazione, alla ordinaria, alla naturale, ecco, vocazione degli sposi a generare figli, ecco che la fede insegna, aggiunge, precisa, che nella nascita di una nuova vita umana Dio collabora con i genitori attraverso la creazione dell'anima, o meglio ancora, cioè, come dice la Gaudium et Spes, documento del Concilio numero 50, i genitori sono i cooperatori, ecco, dell'amore di Dio creatore, quasi suoi interpreti. In questo modo, sempre lo stesso documento, la fecondità matrimoniale, unendo insieme valori umani e divini, conduce gli sposi a un libero e mutuo dono di se stessi che si esprime mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei coniugi. Ecco, è chiaro che la famiglia, quindi originata nel matrimonio, è il luogo ordinario, il luogo più consono in cui nascono i figli, no? Questo è importante. E abbiamo detto che uno dei fini essenziali è proprio la procreazione, uno, cioè non è l'unico fine, non è l'unico fine. Dice la Gaudium et Spes numero 50, il matrimonio non è stato soltanto istituito per la procreazione. Il carattere stesso di alleanza indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità. Quindi il matrimonio diventa anche il contesto più consono in cui questo reciproco amore dei coniugi e degli sposi abbia, ecco, le sue giuste proprie manifestazioni, la sua maturazione. È chiaro che però è necessario ribadire che questa perfezione non la si raggiunge, attenzione bene, se si evitano i figli, diciamo, per puri motivi, come dire, egoistici, no? Cioè, se prevale, potremmo dire, una mentalità contraccettiva, dato che l'atto coniugale, per sua propria natura, riunisce due dimensioni, cioè che si implicano a vicenda, cioè il significato unitivo e il significato procreativo. L'uomo non può dissociare, capite, cioè separare queste due dimensioni a suo capriccio, perché sono due dimensioni connaturali. È lo stesso concetto appunto che troviamo espresso sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2363. Mediante l'unione degli sposi si realizza il duplice fine del matrimonio, cioè il bene, ecco, il matrimonio, cioè il bene degli stessi sposi. Quindi il matrimonio come diciamo, come luogo, come contesto più consono, ecco, in cui l'amore dei coniugi e degli sposi possa trovare la sua manifestazione, il suo sviluppo, la sua maturazione. E, aggiunge il Catechismo, la trasmissione della vita, quindi la procreazione. Continua il Catechismo, non si possono disgiungere questi due significati o valori del matrimonio senza alterare la vita spirituale della coppia, senza compromettere i beni del matrimonio e l'avvenire della famiglia. L'amore coniugale dell'uomo e della donna è così posto sotto la duplice esigenza della fedeltà e della fecondità. Però, attenzione bene, la procreazione non è un fenomeno esclusivamente biologico, perché, l'abbiamo già detto in precedenza, nella sessualità si uniscono il carattere libero e volontario e la capacità sessuale dell'uomo e della donna. Per questo neppure la procreazione è estranea alla libertà responsabile degli sposi. Quindi, di conseguenza, la morale insegna che i genitori, guidati, è chiaro, sempre dalla grazia di Dio, dalla legge di Dio, cioè quindi dal desiderio di conformarsi alla volontà di Dio, decidono per motivi, come dire, seri, per motivi non ispirati, cioè come dire, da puro egoismo, decidono, e qui si parla di regolazione delle nascite, che vedete, regolazione, cioè regolazione fa pensare che ci sia una regola, la regola è la volontà di Dio, cioè decidono di distanziare, ritardare la nascita di un nuovo figlio, sia per un tempo determinato o non, cioè nel senso fin tanto che perdurano quelle cause, naturalmente cause gravi, che richiedono che si ritardi la nascita di un figlio. Voi immaginate se ci sono gravi problemi di salute a carico della donna, cioè quindi con rischi veramente di gravidanza, pensate, che so, una grave situazione da un punto di vista economico, finanziario, un alloggio insufficiente, insomma, e queste motivazioni di ordine sanitario, di ordine economico, quindi che costituiscono delle cause gravi che possono, ecco, perché rientrano in questa regolazione, ecco, delle nascite, no? Pensiamo, a suo tempo i rischi di infezione a causa delle malattie venere, adesso c'è anche il discorso dell'AIDS. Per cui la Gaudium et Spes numero 50 dice, documento del Concilio Vaticano II, gli sposi adempiranno il loro dovere con umana e cristiana responsabilità, di comune accordo e con sforzo comune si formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio bene personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno, valutando le condizioni sia materiali che spirituali della loro epoca e del loro stato di vita, e infine tenendo conto del bene della comunità familiare, della società temporale, della Chiesa stessa. Ma questo giudizio, in ultima analisi, lo devono formulare davanti a Dio gli sposi stessi. Però nella loro linea di condotta i coniugi cristiani, questo è importante, siano consapevoli che non possono procedere al loro arbitrio, ma devono sempre essere retti da una coscienza che sia conforme alla legge divina stessa e siano docili al magistero della Chiesa. Quindi noi deduciamo alcune conclusioni importanti, no? Da questo testo, Gaudium spes numero 50. Cioè, come indicato dal testo conciliare, si devono tenere in conto i figli nati, quelli che ancora devono nascere, le situazioni sociali, per esempio in tempo di guerra, assenza prolungata, viaggi, soggiorni all'estero, eccetera, il bene della propria famiglia, della società e della Chiesa, circostanze che non è sempre facile precisare. Devono assumere questo giudizio tenendo conto della situazione personale in cui si trovano. E l'enciclica, la famosa enciclica Umane Vitae di Paolo VI, che rispetta la legge morale e quindi parla anche di una famiglia numerosa, Umane Vitae numero 10, distingue varie situazioni, per esempio la situazione fisica, no? Lo stato di salute della sposa, abitazioni insufficienti, come dicevamo prima, economica, una grave situazione precaria, economica, che però è chiaro che deve essere giudicata con un criterio obiettivo, non le difficoltà ordinarie della vita. Ecco, quindi è chiaro che si richiede una ragione importante perché si possa quindi parlare di paternità responsabile, eh? Una ragione importante. Altrimenti non è più paternità responsabile, paternità comoda. E quindi, cioè, si confonderebbe, non va assolutamente confuso la responsabilità con la comodità. Come insegna il Concilio, i coniugi cristiani siano consapevoli che non possono procedere al loro arbitrio, ma che devono agire con retta coscienza, che sia conforme alla legge divina stessa. Questo mi sembra molto importante, no? Quindi noi parliamo di paternità responsabile, non di paternità comoda. Quindi parliamo di responsabilità, non di comodità. Quindi si richiede una ragione grave, una ragione importante, perché si possa parlare di paternità responsabile. Quindi non bisogna essere guidate dall'egoismo. E quindi, chiarito la natura dell'amore degli sposi, adesso vediamo quelle che costituiscono le offese, quindi i peccati, le offese alla dignità del matrimonio. Allora, cominciamo per esempio cominciamo dall'adulterio. Ecco, l'adulterio è la relazione sessuale fra un uomo e una donna, di cui uno o entrambi sposati con un'altra persona. Questo è adulterio, no? Quindi la relazione sessuale fra un uomo e una donna, di cui uno o entrambi sposati con un'altra persona. La ragione del peccato è duplice. Primo, perché tale relazione sessuale si realizza fuori del matrimonio, dando luogo a un peccato grave contro la castità. Si commettono pure uno o due peccati gravi contro la giustizia nei confronti di una o entrambe le persone che sono sposate con gli adulteri, perché i loro diritti vengono violati da chi commette adulterio. E l'adulterio è citato espressamente in vari elenchi di peccati del Nuovo Testamento. L'Antico Testamento punisce tanto l'adulterio dell'uomo quanto quello della donna. Ecco, nel primo libro dei Proverbi si insegna, capitolo 6, versetti 24-34, preservati dalla donna altrui. L'adulterio è privo di senno, solo chi vuole rovinare se stesso agisce così, incontrerà percosse e disonore, la sua vergogna non sarà cancellata, poiché la gelosia accende lo sdegno del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta. A proposito dell'adulterio della donna, ecco poi Siracide, il libro del Siracide, afferma, Siracide capitolo 23, versetto 22-26, la donna che abbandona suo marito e gli presenta eredi avuti da un estraneo, prima di tutto ha disobbedito alle leggi dell'Altissimo. In secondo luogo ha commesso un torto verso il marito, in terzo luogo si è macchiata di adulterio, è introdotto in casa figli di un estraneo. Lascerà il suo ricordo in maledizione, la sua infamia non sarà cancellata. E l'adulterio, capite, cui consegua anche una nascita, quindi extramatrimoniale, diciamo non naturale, cioè non nel contesto di una relazione secondo Dio, porta con sé gravi doveri di giustizia, per esempio quello di riparare i danni. Ecco, questo per quanto riguarda l'adulterio. È chiaro che anche in questo contesto va inserito anche il discorso, ecco, anche qui, anche il discorso, cioè consideriamo quanto noi abbiamo già anticipato parlando dell'aborto, no? In precedenza. L'aborto è uno dei peccati più gravi, no? dato che sopprime una vita umana. Aborto viene dal termine abortus, quindi privazione della nascita, ma d'altro canto il verbo deriva dal latino aborire, che significa uccidere, quindi di conseguenza chi procura e porta a termine, ecco, un aborto uccide, sopprime, elimina una vita umana. La discussione intorno all'aborto occupa un posto rilevante nella società, nella legislazione degli stati moderni. Nel dibattito sull'aborto si è voluta vedere una questione, come dire, puramente religiosa, cioè come se si prospettasse un problema morale che appartiene solo alla sfera della religione cristiana. Ma qui è un equivoco, cioè bisogna rimuovere questo equivoco perché si tratta di un problema decisivo sulla vita del non nato. A questo riguardo è opportuno mettere in risalto, in evidenza, che insieme all'aspetto etico si pone un problema, diciamo, scientifico, cioè è irrinunciabile capire che cos'è il feto nel seno della madre prima della nascita. Ecco, a partire dai dati offerti dalla medicina, più in concreto dall'embriologia, risulta con certezza che dal momento della fecondazione si origina una vita indipendente dalla vita della madre, cosicché, seguendo un processo continuo, lentamente si sviluppano le diverse membra del corpo umano. Le ecografie e gli altri sistemi di analisi, ecco, dimostrano che alla decima settimana della gravidanza siamo dinanzi a un organismo umano già costituito, questo secondo i dati scientifici. Quindi ecco che noi possiamo, davanti a questi dati scientifici, fare alcune argomentazioni. Quindi dal momento, cioè della fecondazione, inizia una vita umana, così che il concepito non è una semplice, come dire, massa gelatinosa né un cumulo di cellule, ma una vita distinta dall'ovulo e dallo spermatozoo, che sono le due cellule della vita, ma femminile e maschile, che inizia quindi un processo biologico di intensa attività che è destinata a svilupparsi fino all'età adulta, lo si chiama embrione, zigote, morula, blastula, feto, ma vedete che questi diversi nomi indicano, attenzione, bisogna lasciarsi ingannare semplicemente, gli stati dello sviluppo in cui si trova una vita umana concepita e non ancora nata. Ma non ci sono salti ontologiche, cioè diversità essenziali. La vita non nata appartiene a un essere vivo della specie umana, che ci troviamo di fronte a un individuo del genere umano, un individuo che vive in modo indipendente dalla madre, la quale offre soltanto l'alimento perché il nuovo essere vivente si sviluppi. Ecco, se ci si chiede se è o no una persona, è necessario rilevare che la risposta in questo caso supera la discussione scientifica, cioè la discussione della scienza sperimentale intorno all'aborto, perché il concetto di persona è un concetto filosofico, quindi non biologico, non proprio delle scienze sperimentali. Quindi si dovrebbe dire che si tratta di un individuo umano e se si insiste sul fatto che sia o no persona, allora si dovrebbe aggiungere che in realtà ogni individuo della specie umana è persona, o che almeno non si può parlare di un individuo che non sia persona, no? Cioè, in effetti, ci dicono i filosofi a questo punto che il feto non è qualcosa ma è qualcuno. Questo è importante. La discussione attuale trae argomenti poi anche da un altro punto di vista. I diritti della madre. Cioè, da una parte si riconosce che effettivamente l'aborto uccide una vita umana e per questo motivo è punito dalle leggi di quasi tutti gli stati. Tuttavia si aggiunge che in certi determinati casi, o perché si tratta della vita di un essere deforme, o perché il non nato lede i diritti della madre, essendovi un conflitto di interessi, si ritiene che prevale il diritto della madre di fronte al diritto a nascere del feto ancora non nato, no? E tutto questo, cioè si pensa a questa supremazia, diciamo, di diritto, quando per esempio si tratta, non so, di una violenza che provoca una gravidanza non desiderata, per questo ingiusta, si dice, o quando è in pericolo la vita della madre, allora in questo caso si dice bisognerebbe considerare il non nato come ingiusto aggressore. Ma è chiaro che la risposta a questa falsa argomentazione non è difficile, dato che non si può parlare di conflitto di interessi quando si tratta della vita di un essere vivo, cioè la madre ha diritti sul figlio ma non può disporre del diritto fondamentale a vivere da parte di un essere diverso dal proprio, qual è il figlio, è un altro essere e non può disporre su quell'altro essere. Quindi in nessun caso si può parlare di ingiusto aggressore, dato che il figlio è del tutto innocente. Il peccato di aborto è così grave, gravissimo, che la Chiesa ha imposto la pena della scomunica a chi procura l'aborto. Se questo avviene, è ai complici, sempre che senza il loro aiuto l'aborto non sarebbe stato commesso. E la pena della scomunica porta con sé che gli scomunicati sono esclusi dalla ricezione dei sacramenti fin tanto che non sia stata loro rimessa la pena. Per incorrere nella scomunica si richiede che i colpevoli siano maggiorenni e siano coscienti del fatto che questo peccato comporti tale pena. Quindi maggiore età e devono essere coscienti che questo peccato comporti tale pena, colpa grave. Vanno pure considerate abortive la pillola RU486, la cosiddetta pillola del giorno dopo. Quest'ultima ha effetto entro le 70 ore, impedendo l'impianto dell'ovulo fecondato. Gli effetti della pillola RU486 si estendono alle prime 7 settimane, sia perché impedisce l'impianto dell'ovulo, sia perché produce il distacco dell'embrione da parte dell'utero e lo espelle. Ecco, a questo punto, amici carissimi, facciamo una breve break musicale, una breve pausa, così anche un po' di riflessione, e tra qualche minuto, ecco, riprenderemo il nostro discorso per poi concludere per oggi. Quindi a risentirci tra qualche minuto. Via col break. Ecco, riprendiamo, amici carissimi, la nostra conversazione per poi, ecco così, concludere. Ecco così, riprendiamo il discorso su cui ci siamo interrotti. Dicevamo allora come circa il peccato di aborto, no? È così grave, anzi diciamo gravissimo, che la Chiesa in relazione, per chi diciamo ha procurato l'aborto, per chi, cioè in caso che si tratti di aborto non semplicemente ideato, pensato, ma effettivamente realizzato, allora ecco che a tutto questo, ecco, diciamo tecnicamente codice di diritto canonico, la legge della Chiesa parla di aborto effecto secuto, cioè l'aborto effettivamente realizzato, non semplicemente pensato e ideato, comporta una pena canonica ecclesiastica che si chiama scomunica, anche diciamo ai complici, cioè a coloro i quali senza il loro aiuto è chiaro che l'aborto non sarebbe stato commesso. E quali sono gli effetti di questa pena ecclesiastica, cioè quali conseguenze? La pena porta con sé che gli scomunicati sono, diciamo, esclusi dalla ricezione dei sacramenti, cioè non possono ricevere i sacramenti, questo fino a quando? Fin tanto che non sia stata loro rimessa la pena da chi? Dal vescovo oppure da sacerdoti che sono autorizzati dal vescovo. Che cosa si incorre, cosa si richiede per incorrere nella scomunica? Beh, la colpa grave, che i colpevoli siano maggiorenni, che siano coscienti del fatto che questo peccato comporti tale pena. E qui al discorso dell'aborto dobbiamo collegare anche perché vanno consigliati, cioè sono a tutti gli effetti abortive, la pillola, cosiddetta pillola RU 486, la cosiddetta pillola del giorno dopo, quest'ultima che ha effetto entro le 70 ore, nel senso che impedisce l'impianto, l'annidamento dell'ovulo fecondato. Quindi a tutti gli effetti ciò che, capite, ciò che costituisce, ciò che impedisce l'impianto dell'ovulo fecondato a tutti gli effetti è, capite, abortivo. Ecco, per oggi concludiamo, amici carissimi, concludiamo così la nostra catechesi, la nostra trasmissione. Grazie di cuore ancora a voi tutti per essere rimasti in nostra compagnia. Ave Maria.